Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Qualcuno direbbe due anni dopo, in realtà ci siamo visti svariate volte noi, però ai Cogito Studios due anni dopo. Giuliano, come stai, caro?
Benissimo.
È un piacere riaverti qua. I Cogito Studios sono cambiati?
Sì, sono cresciuti.
Peggiorati?
Come
tu sei peggiorati? Tu sei cambiato in due anni?
Un po'.
Ti senti cambiato?
Un po', sì.
Un po' cambiato? Ringiovanito?
Sì, no, ringiovanito sarebbe...
Come Benjamin Button, dai, di Benjamin Button.
No, no.
Io ti vedo più giovane.
Beh, scindiamo i due aspetti, quello fisico e quello interiore. Ecco, interiormente sono in un certo senso cresciuto, ma non involuto.
Ok, molto bene, molto bene. Anch'io sono cambiato negli ultimi due anni, decisamente. Quindi...
Il che è un bene.
Il che è un bene. Beh, in fin dei conti, gran parte dei problemi della nostra vita deriva quando... pensiamo di non dover cambiare.
No, però è terribile.
Ed è terribile, sì. Ma per un artista poi, cioè nel senso... Partiamo dalla parola artista. Mm. Io lo so, io te l'ho detto anche la scorsa settimana. Io quando leggo le cose che fai e vedo quello che fai, io vedo proprio l'artigianalità, però anche lo slancio creativo, che per me è ciò che fa incontrare e definisce la figura dell'artista. Tu ti senti un artista, Giuliano?
No, allora, nel frattempo, in questo intervallo di tempo, io ho fatto una mostra a Vicenza in una galleria d'arte e l'ho intitolata Non Arte.
Vabbè, ah, perfetto, quindi...
Quindi mi sono definito un non artista.
Un non artista.
Beh, in realtà è un vezzo, lo spiego, perché occupandomi principalmente di fumetto e di illustrazione, due attività che hanno questa cattiva fama di non essere attività artistiche, perché non nascono da un'esigenza interiore dell'autore, ma semplicemente dalla commissione che ti arriva da qualcuno. Però nel frattempo c'è chi ha valorizzato in qualche maniera, non da ieri, il fumetto, fino a elevarlo a nona arte. Allora ho fatto questo piccolo giochetto linguistico, non arte,
ok.
Uno dei miei vezzi, così, dire. ma non è che io giochi a sminuire quello che faccio, io sono molto orgoglioso di quello che faccio, semplicemente dico arte, oggi come oggi, è qualcos'altro.
Che cos'è arte secondo te? Cioè se tu dovessi cercare di definire l'arte oggi in base anche ai nuovi linguaggi, quello che succede, dov'è che indagheresti l'arte?
È un problema enorme. Cioè, intanto una volta le cose erano molto più semplici. Mm-hmm. C'era l'artista e c'era il committente. E l'artista faceva quello che voleva il committente. Poi, come ne abbiamo discusso anche recentemente, dal romanticismo in poi l'artista diventa un intellettuale che dipinge, scolpisce, fa quello che vuole. E di conseguenza il prodotto artistico va in qualche maniera veicolato, venduto, e già a questo punto arriva un'altra figura, la terza che si frappone, il gallerista.
Il gallerista.
Il gallerista però deve convincere il pubblico, l'acquirente, della bontà del prodotto. E allora bisogna inserire un quarto personaggio. Questo personaggio che è quello che acquisisce sempre più spessore, ma non solo dal punto di vista delle conoscenze, ma anche, diciamo, delle benemerenze, è il critico.
Esatto.
Ed è lui che decide.
Perché di fronte
a una produzione artistica rispetto alla quale siamo tutti quanti sprovveduti nel distinguere ciò che è una vera novità, qualcosa di intenso, di nuovo, di interessante, è quella che è invece una cialtronata, perché il limite
molto sottile,
è molto sottile e ci vuole un critico, ma uno che sia in grado di dire no, guarda, questa cosa qui l'ho vista già tanto tempo fa, è stata già fatta, quindi
certo,
riportiamo questa operazione a quello che è una riproposizione, non l'ultima novità che sconvolgerà il mondo dell'arte.
Certo.
Quindi ammetto che la faccenda è difficilissima, perché una volta, se un artista non realizzava quello che aveva in mente il committente, insomma, si vedeva ridurre la paga, era sottoposto a
penali. Portava tutta una serie di conseguenze poco simpatiche, esatto, per la sua... È vero. Peraltro io saluto quelli che stanno entrando in live. Ciao, ci sono anche dei tuoi studenti, sappi, c'è qualcuno che dice buonasera prof, buonasera professore, quindi ci sono
immagino siano gli stessi che stamattina mi hanno fatto sgolare per fargli per inculcargli alcuni concetti piuttosto semplici.
Ma sapendo che Giuliano sarebbe stato qui in trasmissione, che cacchio l'avete fatto sgolare? Cioè, nel senso, a questo, sai cosa facciamo Giuliano? Facciamo cogitata ogni sera, così non ti fanno più sgolare la mattina?
Sì, ma faccio doppio lavoro così,
Tranquillo, però è un lavoro soddisfacente questo,
Che poi, tornando a quello che si diceva prima dell'inizio della live, il rischio con questi strumenti qui è quello lì di dire adesso registro la lezione perfetta, entro in classe e la sparo su una platea di 26-30 ragazzi, che è la morte dell'insegnamento.
No, può essere una parte dell'insegnamento, cioè possono esserci delle lezioni che vengono registrate, poi però ci vuole sempre lo scambio in fin dei conti, non c'è nulla da fare, e io credo che l'alternanza fra questi aspetti sia fondamentale.
Sì, ma non si può usare lo stesso linguaggio in più classi, bisogna diversificare.
Sì. Tornando sul discorso dei mediatori, perché era interessante l'aumento degli attori che concorrono a definire che cos'è un'opera d'arte. In questi ultimi 10 anni internet ha permesso la creazione di un'ulteriore figura, che è il creatore di hype, il fomentatore. Non so se tu hai la stessa percezione, beh, questo lo si vede nel cinema in modo palese, ma lo si vede anche in tanti altri ambiti, comincia ad arrivare molto nella letteratura. Il fatto che ci sono delle figure la cui specificità professionale è quella di preparare le aspettative di chi fruirà di un film, di un evento, anche quello adesso concorre.
Altro che concorre, cioè è una voce di spesa fondamentale per il lancio di un... ma nemmeno per il lancio, proprio per la produzione di un film. Tu puoi fare un capolavoro, se poi non hai la capacità di promozionare adeguatamente questo capolavoro, cioè non hai stanziato una somma sufficiente per far girare gli attori, il regista, radunare il pubblico, radunare gli addetti ai lavori, il film non lo vede nessuno.
Tu hai stanziato sufficiente somme per fare l'hype marketing del tuo fumetto, delle vite dei più eccellentissimi fumettori?
Le sto raccogliendo, infatti venendo qui sono passato con il cappello.
No, peraltro spendo due parole su questo, perché io in questi giorni me lo sono letto, peraltro io voglio farvi vedere, la trovate anche sulle stories di Instagram, guardate che bella dedica che mi ha fatto Giuliano, non so se si vede bene.
Sì, è stupendo,
è bellissima, è bellissima. E questo è un fumetto molto particolare, perché ci sei tu come personaggio, intanto, sei uno dei protagonisti di questo fumetto, è un viaggio attraverso le vite dei fumettori, adesso magari ci racconti un po' da dove è nata questa cosa qua, questa idea non del fumettista, ma del fumettore, in cui tu fai da guida a Giorgio Vasari, insieme a una musa. Ok, sono tutte cose che magari chi non è avvezzo alla storia dell'arte potrebbe essersi perso per strada. Chi diavolo è Giorgio Vasari? Che diavolo ci fa una musa? È un'opera molto divertente e anche molto istruttiva. Da dove è nata l'idea di questo fumetto?
Allora, questo è un insieme, un compendio, una summa di tantissime cose che ho fatto nel corso degli anni, sia nel campo del fumetto, dell'illustrazione, fin anche della pubblicità e soprattutto nel campo dell'insegnamento. Nel campo dell'insegnamento io ho sempre ammirato moltissimo la figura di Giorgio Vasari, l'ho conosciuta da piccolo, quando dico piccolo intendo dire proprio...
Adesso Giovincello, Giovincello.
Non penso che il tuo pubblico possa capire quello che sto per raccontare, ma avevo 11 anni quando in TV passa in bianco e nero lo sceneggiato su Leonardo da Vinci.
Ok.
Era a colori, era uno sceneggiato notevole, fatto molto bene. E siccome la Rai di allora aveva questo intento didattico, in alcuni momenti anche piuttosto cupi della vita di Leonardo, quando magari qualche sua idea non andava a buon fine, entrava in scena in mezzo a questo scenario rinascimentale di persone vestite come nel Cinquecento, in sostanza. Certo. Entrava uno in giacca e cravatta, che è un grandissimo attore di teatro che si chiamava Giulio Bosetti, con in mano un librone enorme. Dice: Leonardo a questo punto prende questa decisione, apre questo librone, scrive il Vasari. Leonardo fece questo, questo e quello. E io, ma chi è questo Vasari?
Chi è questo Vasaro che fa, che uno allora, fa base?
Poi, col tempo, grazie agli studi, grazie alla conoscenza diretta, perché quello che ha scritto me lo sono letto, ho scoperto che anche lui è un grande artista, ma anzi non grande, grandissimo, che però ha speso moltissimo del suo tempo non solo a produrre le sue grandi opere, e dico grandi non solo dal punto di vista del valore, ma anche dal punto di vista dei metri quadri, perché certo, come architetto e come pittore ha fatto cose enormi, e però ha speso tantissimo tempo a raccontare le vite, cioè la vita e le opere di tanti artisti dal 200 fino ai tempi suoi. E quindi mi sono chiesto, ma perché questo, che era un professionista dei suoi tempi, richiestissimo, ha lavorato in tutta Italia, era conteso dalle corti più importanti, ha speso tutto questo tempo a raccontare degli altri, quando il mondo dell'arte generalmente è fatto di gente che conosce un solo argomento, io,
sì, assolutamente.
Ecco, costui invece, riconoscendo il valore non solo dei contemporanei, pone su tutti Michelangelo, che per lui è un nuovo messia. L'introduzione al capitolo su Michelangelo è molto esplicita, dice: è Dio che ce l'ha mandato per correggere i nostri errori. E quindi ma
è bello perché Michelangelo, da un punto di vista poi in realtà personale, non era proprio un messia, cioè non è che aveva un carattere di quelli che dicevi.
Sì, ma è comunque assume un ruolo di guida per le arti, per la cultura, e Vasari glielo riconosce e dice: lui è più bravo di me, è più bravo di tutti, è più bravo di chiunque, rappresenta il compimento, cioè il punto oltre il quale non si può andare. E quindi facendo esercizio di umiltà si mette a raccontare cosa ha fatto Michelangelo, cosa ha fatto Leonardo, cosa ha fatto Raffaello, e andando sempre più indietro fino ai pittori del 200, che sicuramente erano superati tutto l'aspetto del gusto, ma dove lui, con l'occhio dell'artista e non del critico, sottolineo, vede qualcosa di buono, vede gli sforzi che questi qui hanno fatto. Quindi questa figura di Vasari mi ha sempre affascinato. Quindi a un certo punto della mia vita produttiva ho immaginato che la sua essenza spirituale si manifesti da me e mi venga a chiedere lumi su questa cosa misteriosa che si chiama fumetto, che non è pittura, non è letteratura, è qualcosa che diventa difficile da spiegare a un contemporaneo che non li legge, certo. Figuriamoci spiegarlo a una persona che è vissuta nel 500. E quindi qui inizia un dialogo che fra me e lui, che ovviamente doveva avere una figura di mediazione, perché altrimenti diventava veramente noioso. E quindi lui mi chiede a un certo punto: ma tutte le arti hanno una musa, qual è quella del fumetto? Io me la rido dicendo: il fumetto non può avere una musa, perché cosa pensi che io sia qui ad aspettare l'ispirazione? Io ho dei contratti, ho delle scadenze, io devo, se non ho un'idea me la devo far venire sul momento. Certo. Poi invece si scopre, si manifesta questa figura femminile salvifica sotto tutti gli aspetti, che ricorda al bravo fumettista che deve lavorare, quindi gli mostra la clessidra che incombe e quindi prende corpo questa figura, che è necessaria dal punto di vista della sceneggiatura, della fiction, perché spezza continuamente il nostri ritmo, dialoghi, certo. Cioè, fra questi due esaltati, cioè un esaltato sono io, perché sono lì che dico a Vasari: ma lascia perdere, non vale la pena di raccontare la storia del fumetto, e soprattutto non considerarla come un'arte, perché non lo è. E Vasari che dice: ma scusa, qui vedo che della tecnica, ci sono delle abilità, quindi vorrei prendere nota di tutto questo. E la musa Calendula che prende in giro entrambi.
Sì, che fa anche spezza con anche dell'umorismo.
Che la s'allunga come tutte le donne, sicuramente più di noi.
Ci sta. No, devo dire che è un'opera molto divertente e mi interessa molto approfondire con te il ruolo che il fumetto ha nell'immaginario di oggi. Perché, allora, faccio una premessa. Io le prime cose che mi hanno spinto a leggere veramente sono state dei fumetti. Tu devi sapere che all'età di 8 anni la prima cosa che mi ha proprio colpito era il numero 0 di PK Evroniani, Paperinic New Adventures, che mi fu regalato e io da lì ho cominciato tutta la collezione. E tantissime delle cose che io faccio oggi, che scrivo anche, in realtà io le riconosco da quel tipo di esperienza. Poi accanto a questo c'è una storia personale. Io poi, uno dei pentimenti più gravi che ho nella mia vita è che quando a un certo punto, circa 10 anni fa, ho dovuto cominciare a scegliere fra l'affitto da pagare e la schedina SD per la videocamera, ho venduto l'intera collezione. Però quello è un regalo della community. Quello me l'ha regalato la community. Quando sono venuti a sapere questa cosa qua, mi hanno regalato quello speciale. E io adesso mi sono messo in testa di rifarmi tutta la collezione con i numeri originali. Ho preso già i primi 3 a Lucca. E adesso piano piano la rifaccio tutta. E però, per dire, è stato veramente importante per me. Cioè, da un lato io capisco quello che dici tu. Non è un'arte perché l'incontro fra linguaggi artistici, però ha delle caratteristiche che rendono difficile la definizione di arte inerente il fumetto. Per me è un'esperienza artistica.
Allora, prima di rispondere a questo ti dico che a Lucca ci siamo visti di sfuggita, ma io poco dopo ho incontrato Alberto Laboradori, che è stato uno dei principali artefici di quella linea grafica di PK.
Che meraviglia.
Prima o poi te lo devo portare.
Ma bisogna. Io voglio tutta la squadra di chi ha creato
PK. Ma fra l'altro ci frequentavamo molto all'epoca in cui stava nascendo questo progetto all'interno della Disney italiana. Quindi ho...
Loro hanno avuto un impatto sulla mia vita molto molto più forte rispetto anche a quanto io possa rendermi conto.
Anch'io ho avuto il mio imprinting fumettistico, e chiaramente che poi si è trasformato in uno stimolo alla lettura in genere, ecco.
Certo.
Come succedeva normalmente una volta, e come adesso avviene con maggiore difficoltà, ecco. Comunque, detto questo, torniamo alla domanda che era praticamente quella lì i due linguaggi, quello letterario, la sceneggiatura, quello lì grafico, dei disegni, eccetera. E per entrambi ci vuole una grandissima abilità. Infatti, nel mio fumettino che stai giustamente qui presentando, Vasari dice: per fare questo ci vuole una cosa, ci vuole la tecnica.
Certo.
La tecnica è qualcosa che sull'altare dell'arte moderna è stata sacrificata, è stata accoltellata, è stata proprio
letteralmente accoltellata, peraltro, cioè nel senso Fontana, il taglio della tela.
Sì, ma prima ancora di lui, se andiamo a vedere, possiamo arrivare a più di 100 anni fa, in Fauve, insomma, questo rifiuto della prospettiva, rifiuto della bellezza, dell'armonia in nome di un espressionismo molto selvaggio. E tutto questo pone la tecnica su un piano anche un po' sospetto, come dire, ma che fai queste cose? Lo stesso Van Gogh è consapevole che di lavorare per un futuro.
Certo.
Perché ai suoi tempi ci sono altri pittori che hanno un grande successo che oggi non ricorda più nessuno, ma che tecnica avevano.
Eh certo, e che rispondevano anche alle sensibilità del tempo.
Sì, perché ogni tanto qualcuno dice: sì, ma Van Gogh non è stato ammesso all'Accademia di Belle Arti perché è stato fermato all'esame, perché non sapeva disegnare. Allora, molti lo dicono come dire: ah, guarda, visto, quegli stupidi. Ma avevano ragione, non sapeva disegnare. Certo, ha imparato dopo.
Certo.
Quindi
è il segno di poismo, no, quello.
Diciamo che il fumetto è rimasto, come pure l'illustrazione, un campo nel quale non ci si può nascondere. Ecco, una cosa o la sai fare o non la sai fare. E in genere l'editore e anche il lettore sceglie, acquista, legge sulla base di questa leggibilità, di questa apprezzabilità del disegno, che deve però essere messo al servizio della sceneggiatura.
Assolutamente.
Se mettiamo assieme tanti bei disegni non combiniamo nulla.
Assolutamente.
Quindi io non sono un tecnicista a tutti i costi, io adoro certe forme di arte contemporanea che mi danno qualcosa, però è diverso, io devo raccontare una storia, quindi ci sono dei paletti che non posso e non devo superare, ecco. Poi all'interno di questi paletti si possono fare un sacco di cose. Non so se hai presente l'Ulipo.
L'Ulipo è il fumetto patafisico, quello.
Sì, il romanzo, cioè la letteratura.
Il romanzo che però poi è diventato anche quella collana, giusto? L'Ulipo è
sì,
una collana.
Esatto, però fondamentalmente un po' di scrittori che negli anni 50, Calvino compreso, a un certo punto dicono: no, adesso non è che mi metto a spaziare di qua e di là, faccio un romanzo con questa struttura geometrico-matematica che va da qua a qua e devo stare dentro i paletti, quindi, certo. Quindi darsi dei vincoli non è sempre un esercizio come dire schematico, non certo. È al servizio di una buona riuscita, perché per esempio quegli sceneggiatori che lavorano col manuale di buona sceneggiatura, da qua a qua devi presentare l'eroe, poi gli devi far avere il primo conflitto familiare, poi gli devi far avere il primo scontro con l'antagonista, eccetera.
Quello forse è un po'.
Non sto parlando di questo.
No, certo.
Sto parlando di raccontare una storia all'interno di vincoli ben precisi.
Vincoli, ecco. Che puoi anche determinare tu, appunto come quelli dell'Ulipo, e che poi diventano un po' l'ordine che la storia prende. Però noi viviamo un po' l'epoca, se ci pensi.
Eh sì.
Della frattura degli ordini, ok? In cui in fin dei conti non ci piace che ci sia una struttura quasi gerarchica, la sentiamo come gerarchica, quasi dispotica, ok?
Sì, però tutto sembra che funzioni in questo modo, nella produzione cinematografica, nella produzione delle serie, nella produzione fino anche dei romanzi, alla fine sono fatti secondo una struttura che è abbastanza, non dico prevedibile, però sicuramente scandiscono i ritmi sulla base dell'esperienza. Ai lettori piace una cosa che va da qui a qui, ma anche Tex è così.
Certo. Beh, vabbè, io Bonelli è un editore che le sue strutture le protegge un bel po', almeno da quello che io
sì,
vedo.
Sì, ma comunque la struttura delle storie di Tex, che continuano a essere prodotte con grande successo, certo. Risponde anche lì a dei criteri ben precisi, quindi i suoi lettori sono ben contenti di tutto questo.
Questo io credo dipenda, c'è un po' questo elemento contrastante. Da un lato l'essere umano ha bisogno di strutture, ok? Cioè noi abbiamo bisogno di un ordine. C'è un bellissimo libro che ho già citato in trasmissione, che è di Joseph Campbell, che è L'eroe dai mille volti, ed è uno studio sul perché nel corso della storia umana tantissime delle storie, anche mitologiche, che sono sopravvissute nei secoli, hanno delle strutture, dei simboli che si ripercorrono, che si ripetono, e questo ha a che fare con la nostra psicologia. Perché l'eroe ha sempre il bisogno della caduta a un certo punto? Perché la nostra psiche ha bisogno di pensare all'eroe che fallisce, ok? Perché noi ci riconosciamo in quella cosa, e dal fallimento risaliamo e via dicendo. Un bellissimo libro. Bellissimo libro, è un trattato di antropologia e di narrativa, molto interessante. E quindi noi sappiamo di aver bisogno di una struttura, abbiamo bisogno dell'autore che sa come preordinare la storia, anche in base a quello che eventualmente il lettore ci troverà. Dall'altra parte però vogliamo fare i cani sciolti, ci piace pensarci come quelli che si reinventano le strutture, che non come se poi quell'ordine della storia fosse appunto dispotico, ok? Un ordine quasi...
In qualche prodotto... Anzi, in quasi tutti i prodotti si punta ad andare sul sicuro. Non a caso tutti i cinecomic. Perché se ne producono così tanti? Si va alla ricerca anche dei personaggi meno... una volta si poteva dire, adesso faccio un film, che so, su Flash Gordon. Hanno fatto un film alla fine degli anni 70, quasi ai tempi di Star Wars.
Certo.
Potevano dire, Flash Gordon è un personaggio dei fumetti famosissimo, facciamo un film, verranno tutti quanti a vederlo, cioè poteva avere un senso.
Sì.
Adesso quando fanno un film sui Guardiani della Galassia, che è un fumetto che conoscevo io e altri quattro nerd in giro per il mondo, capisci che stiamo individuando in quei fumetti, magari non di particolare successo, una struttura che vediamo che si adatta bene al cinema senza diventare necessariamente prevedibile.
Certo, ecco. Certo.
Mentre io ho la sensazione che molti sceneggiatori dei fumetti, delle serie TV, del cinema siano se non loro, incalzati dai produttori, invece a seguire certi schematismi, certe formule del successo.
Che sono dettati tanto non da quegli schematismi di cui parlava Joseph Campbell, psicologici, ma dal botteghino.
Si vuole andare sul sicuro.
Vuole andare sul sicuro. Secondo te è questo o c'è anche qualcosa di più nella... Perché voglio dire, adesso parliamoci chiaro, Hollywood negli ultimi 10 anni ha sfornato una ripetitività. Ormai io mi trovo circondato da sequel, prequel, reboot, remake, riquell'altro, e poi ovviamente le storie che sono originali sono quelle di saghe che perdurano per decenni. E ovviamente questo da un lato ha una mancanza di idee, cioè tu vedi anche ovviamente nel mondo del fumetto della creatività, vedi un inaridimento delle idee o è soltanto una percezione?
No, anzi la libertà che dà il graphic novel, cioè di evadere dai generi, è impagabile, ecco.
Sì.
Poi mi piace ricordare uno dei primi graphic novel che si chiamava Ghost World, che è diventato anche un bel film fatto abbastanza bene con Steve Buscemi, con
visto.
Una giovanissima, come si chiama, la vedova nera lì,
Scarlett Johansson.
Sì, giovanissima, avrà avuto 14 anni, insomma.
Ah, ok, ho capito, la trasposizione, qual è il film
Ghost
adesso?
World
tipo era... il primo film in cui c'è lei, se
sì,
non sbaglio.
Credo sia il primo,
non l'ho visto, ma ho presente quel
no,
film.
No, ma voglio dire, vedi che anche in quel caso è un bel libro a fumetti, una storia sconclusionata.
Okay.
Che non ha né capo né coda, ma così affascinante che è finita in mano ai produttori giusti, hanno detto facciamone un film. L'unico personaggio inserito che non c'era nel graphic novel è stato proprio quello di Steve Buscemi, che arricchisce, non stravolge la storia. Il risultato è un film che ricordo con particolare piacere.
Dovrò guardarmelo.
Fine anni 90, primi anni 2000, ecco, siamo lì.
Sì. Io ho scoperto che Scarlett Johansson ha 38 anni, quindi voglio dire sì, effettivamente deve essere stato...
No, ma intendo dire, il graphic novel permette di evadere dai generi, quindi di creare qualcosa che non risponde a un'etichetta precisa. E questo sta portando nuova vitalità, perché... anche se ci sono delle serie infinite che hanno un po' la struttura delle favole, per cui voi alla fine chiedi alla nonna che ti racconti sempre la stessa favola,
è vero.
Di contro ci sono tante altre serie che mostrano la corda, e quindi ci sono i reboot, ripartono, Spider-Man, quante volte è ricominciato da capo, eccetera. Fra l'altro la zia May che ringiovanisce continuamente, un caso che non mi spiace.
Perché non capita?
Cioè, io quando ho conosciuto questa vecchietta che era sempre in punto di morte, era stato del 71... adesso è diventata
sempre
una...
più giovane.
Mamma mia.
Sì, ma va così. Però sì, io sono, diciamo, sono un po'... Nel cinema, secondo me, c'è proprio una mancanza di idee. Le idee buone vengono mutuate da altre cose. Ci sono poi qualche perla emerge, però non so, ho questa sensazione che sia molto, molto in crisi il cinema. Forse dovuto anche al fatto che, cosa vuoi, cioè, a parte dei casi eclatanti, però non fanno più gli incassi continuativi di 10 anni fa.
Questo è impossibile con le serie TV che inchiodano la gente.
D'altra parte sono cresciuti i budget, quindi tu fai crescere i budget.
Ma non avrai il ritorno, non ce l'avrai più perché la gente in sala ci va sempre meno, per chi ha meno tempo, esattamente come legge di meno, ascolta meno musica, il tempo è quello che è. Ma tornando al discorso che facevo prima dell'uscita quasi contemporanea di Flash Gordon, che fu un flop, e Star Wars non volevano farlo perché, cioè, cos'è questa storia ancora, le principesse, l'impero, Flash Gordon dovrebbero farlo oggi perché era una cosa totalmente fuori dal tempo, cioè negli anni 70 pensare che la fantascienza fosse fatta con queste astronavi dalla forma bolidista a art déco. Oggi andrebbe fatto, ma senza puntare sulla fama del personaggio. Star Wars non sapeva nessuno cosa fosse, però portava per la prima volta all'interno della cinematografia alcuni elementi della fantascienza letteraria, i pianeti polverosi, no? Non la fantascienza da Star Trek, tutto quanto asettico, tutto pulito, trionfo della scienza. Portava quel po' di sporco, di vissuto, che chi leggeva un po' di fantascienza aveva visto e stravisto, ma il grande pubblico non l'aveva mai visto.
È vero, perché la fantascienza erano i corridoi delle astronavi di Star Trek, è vero.
Sì, ma almeno visivamente, sì, a parte il capolavoro di Kubrick, il 2001...
Però anche
comunque
quello è
anche
molto...
lì tecnicismo, fedeltà a delle ipotesi scientifiche, dei viaggi attraverso...
Beh, lì nel cinema, anche nel fumetto, in realtà un po' in tutte le arti, devo dire che forse la spinta finale è arrivata dal cyberpunk. Il cyberpunk è quello, è il genere che ha proprio aperto al grande pubblico l'idea di una fantascienza sporca, grunge, ok, potremmo dire. Infatti poi il grunge è anche qualcosa che nasce da quel tipo,
sì,
di estetica.
Stessi anni, ah, stessi però anni. Il grunge arriva prima, perché al grande pubblico.
No, al grande pubblico intendi.
Matrix,
sì,
deve essere del 99 il film,
sì,
mentre il grunge,
sì,
è di 90.
Inizio anni 90,
ecco,
sì.
Quei,
sì,
gruppi,
sì,
lì vennero, sì, fuori, perché non se ne poteva più della plastificazione anni 80.
È
quindi
vero,
lì ero in prima fila ad applaudire questi ragazzi che dicevano:
noi abbiamo vissuto, culturalmente, siamo in piena nostalgia anni 80, ok? Perché si vede ovunque, continuamente. E io non vedo l'ora che arrivi la nostalgia anni 90. Cioè, devo dire, gli anni 90 sono descritti da tutti come un decennio perso, ok? Tantissimi sono convinti che gli anni 90 siano un decennio perso. E io dico, ma cosa? Ma come si fa a dire decennio perso? È stato il decennio in cui, per motivi positivi e negativi, ci siamo accorti che il mondo era più sporco di quello che era, che il mondo era più incasinato di quello che ci eravamo raccontati. E questo lo si vede in tantissime arti, lo si vede, io mi ricordo, ma tu ti ricordi, ok, di inizio anni 90, infatti il film, come si chiama? Howard, il papero, il cacchio di papero, ok, con...
Film incompreso,
che in realtà io ho scoperto sconosciutissimo da quelli che
era
sono...
Era un fumetto della Marvel, anche lì c'è una storia incredibile, perché... un fumetto che io conoscevo, okay, dal 75 veniva pubblicato in Italia. Ed è un fumetto Marvel un po', come dire, bistrattato anche all'interno della casa editrice.
Ah, sì? Ok.
Nessuno voleva farlo alla fine. Poi perché è stato in pratica un attacco della Marvel alla Disney.
È vero.
Diciamo
è
le
vero.
Cose come
stanno. Certo.
Il primo numero viene dedicato a Karl Barks, che è stato l'autore, il vero autore di tutta la famiglia dei paperi, al quale che non è stato proprio trattato benissimo dalla Disney, nel senso che prima di sapere chi era quello che ha creato tutta la mitologia, tutta la famiglia dei paperi, ce n'è voluta. E quindi il primo numero di Howard the Duck presenta la dedica a Karl Barks, e lì la Marvel era ancora un covo di rivoluzionari fricchettoni,
sì,
che ha detto,
sì,
facciamolo.
Che
è la cosa più improbabile di questo mondo, perché hanno schiaffato questo papero che viene da un'altra dimensione nel nostro mondo reale. Con anche i supereroi, perché sì, incontra Spider-Man, eccetera.
Ah, nel fumetto incontra Spider-Man.
ma interagisce.
Quindi
quello
doveva
stesso
diventare proprio un altro personaggio del Marvel Cinematic Universe, poi.
lo è diventato prima, ma sì, guarda che fa un'apparizione nei Guardiani della Galassia.
No, aspetta, qua.
Un'apparizione che pochissimi hanno notato, però.
Io non l'ho notata.
Io sì.
Nel primo Guardiani?
Forse nel secondo.
Dannazione. No, mi tocca riguardare i Guardiani della Galassia, me lo
non
son
so
perso.
Se il primo o il secondo, comunque vi assicuro che a un certo punto all'interno di un locale
c'è Howard.
C'è anche lui.
Giuliano mi ha appena svoltato la serata. Io adesso, dopo la cena di stasera,
io lo sto cercando.
Torno, ecco, a casa e guardo. No, non rovinarmi la sorpresa. Non rovinarmi la sorpresa. Voglio trovarlo nel film.
Capito.
Dicono anche in live: sì, c'è. Però era un film. Ecco, per me è quello il film degli anni 80, degli anni 90, capito?
No,
quello.
No. Sì, ma voglio dire, è anche carino come effetti speciali, cioè la trasformazione dell'alieno era notevolissima.
Notevole,
io,
sì,
francamente. un altro flop è stato poi alla fine, certo, perché altrimenti avrebbero fatto 30 seguiti, eccetera. Però voglio dire, vedi, quello è figlio in un certo senso della capacità sperimentale e dell'attitudine sperimentale degli anni 70. Facciamo una cosa a cui nessuno ha pensato prima. Temo che quello negli anni 90 sia in qualche maniera riemersa dopo quel periodo di plastificazione, come lo chiamo io,
certo,
che per carità ci sono state anche lì cose molto interessanti, però
no, è ecco, vero che ci sono state delle cose interessanti, però c'è questo proprio aspetto, secondo me gli anni 80, cioè vogliamo fare un'ipersemplificazione, gli anni 80 sono stati gli anni dell'ottimismo plastificato, ok? Il futuro va verso questo immaginario che è bello, che è lucido.
L'elettropop.
L'elettropop, bravissimo.
Quindi
bravissimo.
Le chitarre le buttiamo via, tanto ci sono le tastiere.
Esatto, esatto. Gli anni 90 sono una riscoperta di un quello che posso tranquillamente definire un pessimismo. Gli anni 90 sono stati degli anni pessimisti, culturalmente, nella cultura pop, molto più oscuri, molto più dark, molto più polverosi. Scusa, poi ti lascio la parola, però un altro film che per me rappresenta gli anni 90 è il film di Super Mario, ok? Cioè quel film lì che noi abbiamo visto anche in live con la community un anno e mezzo fa, ed è un film che io adoro, non posso farti, lo adoro con tutto me stesso, per quanto sia un film fallato da ogni punto di vista, però ecco, quell'estetica lì per me è proprio il non plus ultra degli anni 90.
Sì, ma non dimentichiamo come sono partiti gli anni 90, cioè nel 91 viene ammainata la bandiera dell'Unione Sovietica, certo, improvvisamente il mondo diventa, c'è un
unipolare,
solo polo,
certo,
c'è un
certo
solo polo di riferimento politico, economico e culturale.
Certo.
E qualcuno lì ha parlato, il buon Fukuyama, della fine della storia.
Certo.
Come dire, vabbè, ormai adesso tutti quanti diventeranno bravi, democratici e tolleranti. Non c'è nessuna alternativa a questo sistema. Poi si è corretto lui stesso dicendo no, quello è un auspicio, dicendo che a questo punto qua siamo arrivati, quindi è auspicabile che succeda questo. Poi abbiamo visto che le cose sono andate in modo diverso.
Piuttosto diverso, sì, sì, sì.
Quindi, diciamo, 90 si apre, 91 si apre così, 2001...
Sì, quel decennio
scopriamo improvvisamente che non è
come
così
ce l'eravamo raccontato. Sì, sì, assolutamente. E c'è questa cosa che
era una visione, però anche un po' quando parliamo di individualismo che si trasmette anche nel vedere solo se stessi, di avere di essere autoreferenziali, e credo che la politica americana di quel decennio abbia commesso vari sbagli sotto questo aspetto. Cioè l'idea di esportare democrazia, oggi posso dirlo anche io che non sono nessuno, non è stata una buona idea,
non ha
prodotto risultati, quantomeno.
Soprattutto poi quando è stata esportata raccontando balle, cioè nel senso, ricordiamoci che
ma il giustificazionismo è alla base anche del colonialismo, a portargli la civiltà, quindi una vecchia storia.
Allora, diciamo così, lì è questo è un argomento vastissimo, in parte poteva avere anche la sua funzione. Prendo l'Afghanistan, ok? Tu prendi in Afghanistan, prima della ripresa del potere dei talebani, tutti i livelli di istruzione, di libertà individuale, di ricchezza individuale, si erano innalzati, ok? Per un decennio l'Afghanistan è nettamente migliorato come tenore di vita per gli afghani. Ciò con cui non hanno fatto i conti è che poi c'era tutta una parte di Afghanistan che quella roba là non la voleva. Infatti sono tornati adesso, in tre mesi, sono tornati indietro di più di un decennio. E quindi io, sai, c'ho sempre questa cosa qua, c'ho la spinta ingenua, naive degli Stati Uniti a dire il nostro modello lo possiamo insegnare un po' dappertutto, è una cosa molto ingenua, molto infantile, comprensibile. Noi lo facciamo sempre nel nostro tentativo di educare quelli che secondo noi sono scemi intorno a noi, lo facciamo, e poi è fallito per tanti motivi. Perciò sì, il decennio del 2000 è stato il risveglio di dire ah no, questa roba qua noi non riusciamo a farla effettivamente con tutte le conseguenze che ci sono state. Questo peraltro il fumetto lo ha, cioè nel senso, se torniamo al fumetto, lo ha raccontato molto bene con quello lì.
Sì.
Con quel fumetto giallo
che è,
lì.
Che è un fumetto degli anni 90, però sì, è ambientato negli anni 80, sì, dove in questa realtà alternativa c'è ancora Nixon
è vero,
al potere.
È vero.
Ma mi ha fatto anche molta paura Before Vendetta,
sì,
dove si ipotizza un'Inghilterra chiusa su se stessa, che con un regime che sta diventando sempre più oppressivo. E anche quella è roba che il nostro amico Alan Moore ha intuito in quegli anni
molto,
lì.
Sì, sì. Beh, di che anno è Before Vendetta? Sempre anni 90?
Forse anni 80.
Perché è arrivato prima di Watchmen, se non sbaglio.
Sì.
Sì. Tra l'altro oggi ho scoperto, mi ha fatto ridere perché oggi ho scoperto che...
1982.
82 di Per Vendetta, addirittura. Pensavo un po' più tardi. Oggi ho scoperto che Zack Snyder, quando gli hanno chiesto perché aveva fatto Watchmen, ha commentato dicendo per salvarlo dalle grinfie dei Terry Gilliam di tutto il mondo.
Non
conoscevo questa cosa, questa faida. Sì. Ho detto, madonna, quanti schiaffoni Zack Snyder, quanti schiaffoni. Immaginati un Watchmen fatto da Terry Gilliam, immagina
che
cosa
poi
potrebbe.
Il film è abbastanza fedele, però l'immagine dell'Inghilterra che ucronica che ne viene fuori, insomma, è molto edulcorata rispetto al fumetto.
Sì,
Nel fumetto. Cioè, è veramente da aver paura.
Parli di V per Vendetta?
Sì.
No, questo parlavo di Watchmen. Zack Snyder ha diretto Watchmen.
No, ok.
V per Vendetta, sì. Beh, è vero. È molto più cupo il fumetto, molto più cupo.
Sì, lì la protagonista nel fumetto è disperata, si prostituisce.
Sì.
Nel film invece lavora negli studi televisivi, sì, certo, vita dura finché si vuole, ma è tutta un'altra cosa.
Sì, sono d'accordo. Ma il cinema riesce ad avere meno...
Ma questa sarà la salvezza del fumetto, perché noi possiamo permetterci di affrontare la realtà e anche di fare scelte scomode, al limite non se lo comprano, finisce
sì,
là.
Sì, assolutamente. Sai, questo, c'è un altro esempio di questa cosa qua che mi hai fatto venire in mente, Sandman. Non so se hai visto la serie Sandman.
No, non l'ho vista.
Okay, la serie, io lì c'ho anche Sandman, che cioè, nel senso è proprio nel mio cuore, e... la serie è pregevole, ha delle buone cose. Secondo me un paio di puntate sono proprio sprecate, però tiene. Ma c'è una cosa che io non posso perdonare agli autori della serie: il fratello di Rose Walker, ok? Nella serie Rose Walker è afroamericana e quindi anche il fratellino afroamericano. Ora, se tu ti ricordi, nel fumetto il fratello di Rose Walker ha un problema tossicodipendente, ok? Rose lo cerca perché lui è perso ovviamente sono bianchi nel fumetto, ok? Rose Walker e il fratello. La political correctness ha portato su Netflix a non poter raccontare la storia di un ragazzino afroamericano tossicodipendente, quindi il ragazzino hanno eliminato completamente il fatto della tossicodipendenza, che invece è centrale nella storia di Sandman, perché il personaggio si gioca tutto intorno alla relazione fra tossicità della sua esperienza, il sogno e ovviamente tutta l'infanzia perduta e via dicendo, che è centralissimo. E quindi sono d'accordo, il fumetto può permettersi di dire cose anche molto più gravi.
Dure.
E il cinema non ce la fa.
Politicamente scorrette, perché
certo,
no? Io
certo.
Basta che lo dica, guardate, se vi offende non compratelo, non leggetelo. Il film, se vuol passare in TV, deve obbedire a certe regole
politiche.
Non possiamo chiamarle diversamente.
Sì.
Però non parliamo tanto di serie TV, perché
no.
Lo vedo già.
No,
che
non
potremmo
voglio...
andare a finire a parlare di quella roba dei cosi, degli anelli. No,
no, aspetta, no, guarda che
perché lì.
Guarda che lì. L'hai vista?
Sì.
Faccio solo. Io non avevo pianificato di parlarne, è colpa tua. È colpa tua, io non ci avevo neanche pensato.
Io sto dicendo, non parliamone.
Ma è come quando uno chiedi, prova a non pensare a un elefante rosa. Tu pensi all'elefante rosa, cioè hai appena buttato un ordigno.
Ma siccome ti sei già espresso al proposito, non occorre che io aggiunga altra.
Sei d'accordo con il modo in cui mi sono espresso?
Sì, poi... con un po' di esperienza di scrittura, sì, di sceneggiatura, anche lì.
Ma poi
c'è una cosa, io il mio problema, che non lo vivo come un problema, è che non guardo la TV. Io l'ultima serie televisiva che ho guardato è stata Life on Mars nel 2008.
Da
allora non ne ho più vista una.
Perché
ho detto,
hai guardato The Rings of Power?
Perché per Tolkien, okay, cioè, ma, quindi non posso non vederla. E quindi mi sono avvicinato a questa serie con la...
Mi dispiace.
Con delle aspettative.
È stato quello l'errore. Posso dirti?
Cioè, già l'Hobbit mi aveva un po'... vabbè, però posso capire le esigenze di cui abbiamo parlato prima, quelle lì per rendere un prodotto più...
Certo.
Io avevo delle riserve anche su alcune parti della trilogia, mm-hmm, quella lì...
Di Peter Jackson.
La prima trilogia.
Certo.
Sull'Hobbit non ne parliamo, vabbè, però va bene tutto. Ma qui io mi sono scontrato anche con un aspetto che da non fruitore del mezzo televisivo, mm-hmm, cioè io comincio a guardare e dico, ma come parlano questi?
Come parlano? È un problema enorme, c'hanno tutti un ictus.
No, ma chi ha scritto questi dialoghi? Ma non può essere... Ma che poi sono gli stessi dialoghi che sento ogni tanto quando mia moglie o mia figlia sul tablet stanno seguendo una serie e sento questi intensi dialoghi fra persone, eccetera. Poi a un certo punto arriva la musica. Io non so cosa stiano ascoltando, cosa stiano vedendo, però sento che c'è sempre questa struttura qui, eccetera. E ritrovo la stessa struttura che non conoscevo, applicata in un contesto
da soap opera proprio, cioè nel senso è
tempesta d'amore.
Tempesta d'amore,
ma con un miliardo di dollari.
Vi ho detto, io
l'ho doppiato in originale. L'hai visto ridoppiato in originale?
L'ho visto doppiato. Ma non,
io l'ho visto in originale, e c'è quella scena in cui, vabbè, la scena emblematica della destrutturazione dei dialoghi umani di quella serie è quando c'è Elrond davanti a Galadriel e lui gli fa: tu non hai visto, io ho visto cose, lei fa, you've not seen what I've seen, e lui gli fa, I've seen my share, e lei, you didn't see what I seen, e lui gli dice tre volte, e sta lì dici, basta, nessuno parla così nel mondo, nessuno.
Ci vorrebbe un Nanni Moretti a quel punto che entra in scena. No?
Sì, è vero. Ma per lenire il dolore di tutto questo, mi avete sentito fare una battuta in inglese male, perché io sono abbonato allo sponsor di oggi, Cambly.
And I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust.
Rick, tutto a posto?
Sì, mi sto solo allenando per la prossima lezione di Cambly. Cambly è la piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese in modo efficace usando lo smartphone o il computer. Un nutrito team di insegnanti madrelingua è a tua disposizione per video lezioni one-to-one che potrai anche riascoltare per migliorare la pronuncia e non ripetere sempre gli stessi errori. Ti interessa l'inglese in ambito informatico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi imparare l'inglese letterario oppure il lessico più scientifico e tecnico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. E novembre è il mese del Black Friday e per tutti i 30 giorni avrai lo sconto più interessante dell'anno. 60% di sconto usando il codice che trovi in descrizione e puoi anche provare il servizio con una lezione gratuita di 15 minuti.
Con questo sconto il prezzo è di 4,99€ per lezione.
Fra un anno guarderai indietro e dirai: per fortuna ho cominciato a usare Cambly perché ora posso permettermi di leggere Elliot in originale.
You cannot say your guess, for you know only a heap of broken images.
Quindi grazie a Cambly, sotto in descrizione, e mi prendo qualche altro secondo per dirvi che
il 17-18 dicembre, qui Schio diventa la capitale della dezombificazione perché c'è il Cogito Festival. Più di 20 ospiti, tutti grandi amici di Daily Cogito, fra cui Vittorio Emanuele Parsi, Giulia Pastorella, Bruno Mastroianni, Lucrezia Ercoli, Marco Merrino, Oscar Giannino e chi più ne ha più ne metta, saranno al Faber Box con noi dal sabato pomeriggio alla domenica sera per un festival spettacolare. Sul sito dailycogito.com ci sono tutte le informazioni, il calendario, i post, tutti gli eventi sono gratuiti e si andrà fino a esaurimento posti, quindi dateci un'occhiata e venite a trovarci perché sarà una bellissima occasione per combattere gli zombie. Scusami, cioè, siamo qua a parlare di fumetti. Tu ti sei buttato in quest'anno, è un anno e mezzo, due anni che ti sei buttato nell'avventura di Zagor.
Quando
è che hai cominciato? Di più, quando è che hai cominciato?
Praticamente ho pubblicato quest'anno, ma era stata finita l'anno prima, nei tre anni precedenti, una trilogia di Zagor, quella che era la continuazione di una storia scritta da sclavi nei primi anni Ottanta, dove ha trasportato Zagor in questo mondo fantastico, il mondo di Goldnor, dove per la prima volta nel fumetto italiano si vedevano certe ambientazioni fantasy con gli orchi, con stregoni, con creature così simil Hobbit.
Certo, era l'intreccio di tantissime linee narrative del fantasy.
Sì, perché Zagor ha sempre assorbito tutti i generi.
Certo.
È un fumetto che ha questa qualità e che tutto sommato i lettori apprezzano.
Eh sì, certo. Com'è stato il passaggio fra Dampir, a cui hai dedicato un bel po' di anni? Quant'è che hai fatto con Dampir?
Ho fatto 12 o 13 12 numeri, anni. Che significa sì, anche più di 12 anni.
Eh sì.
E Dampir me lo porto dentro al cuore perché certo. Ho assistito proprio alla sua nascita. Fra l'altro ho potuto conoscere il regista che è di queste parti, Riccardo Chemello, e la prima cosa gli ho detto: guarda, hai fatto un lavoro egregio, perché non era facile, perché è una storia molto intensa e non è andato perduto quasi nulla dell'intensità di quei primi due numeri di Dampir, che io ho letto in anteprima, poi io sono stato uno dei disegnatori immediatamente successivi. E lì c'era tutto questo discorso, secondo me, geniale dei vampiri e della guerra.
Sì.
Cioè, i vampiri che agiscono nei luoghi dove, quando scompare qualcuno, pochi si fanno domande su cosa gli sia accaduto.
Come degli sciacalli.
E quindi le ambientazioni sono sempre state molto drammatiche in posti della terra con guerriglie, con terrorismo e cose varie. Diciamo che dopo un po' di numeri a disegnare armi sparatorie, dove poi si scopre che gli umani sono pessimi più dei vampiri in molte
vampiri.
Occasioni, e beh, a un certo punto non ce l'ho fatta più. Ecco.
Certo.
E per fortuna ho trovato di sponda questo personaggio che è mio coetaneo, che è Zagor, che non è affatto più disimpegnato, perché anche lì c'è un problema. Zagor nasce da un dramma interiore, perché da giovane pensa di fare giustizia, poi scopre che in realtà ha sbagliato i conti e quello che gli sembrava un atto di giustizia in realtà lo era solo nella sua mente. Quando lo scopre decide di fare una vita di un certo tipo. Quindi c'è un trauma alla base anche di questo personaggio. Non è un personaggio così, va in giro con la casacca rossa, con il marchio giallo, è così carino e disimpegnato, tutt'altro.
Ma questa è una cosa che nel fumetto io ho trovato molto... Cioè, io credo che la figura dell'antieroe, non inteso come l'antieroe della letteratura italiana, quello pirandelliano, lo sfigato, ok? Ma l'antieroe come qualcuno che ha delle qualità, ma che a un certo punto capisce di aver usato quelle qualità in un modo che non segue i suoi ideali, i suoi valori, è una cosa che fa parte di molte tradizioni del fumetto. Di nuovo, mi viene in mente Sandman, Watchmen sono due esempi. Nel fumetto questa cosa qua è molto presente e di nuovo credo sia, la mia sensazione è che sia proprio dovuta al fatto che il fumetto ha trovato la sua dimensione narrativa proprio a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. Cioè quello lì è il momento in cui questo antieroe nasce e il fumetto diventa un mezzo che interpreta molto fortemente questo, che è anche una prospettiva proprio filosofica.
Sì, beh, ma non dimentichiamo che in quegli anni nasce Dylan Dog, metà anni 80.
Assolutamente.
Il personaggio che ho più dubbi di chiunque altro, che è tutto fuorché un eroe, sì, senza macchia, senza paura.
Sì. Sì, sì.
E nasce all'interno di una casa editrice dove invece il capostipite Tex è uno che dubbi non ne ha.
Esatto.
Ma quindi dall'eroe monolitico si passa all'eroe che con tantissime sfaccettature.
Tex in che anni nasce?
Nasce nel 48, credo. Però lì quello è un altro periodo eroico, cioè la, certo, gente dopo 20 anni di fascismo voleva sognare, voleva le praterie, voleva gli spazi sconfinati, voleva gli indiani, tutto
così,
quello che il fascismo in qualche maniera gli aveva proibito, come, certo, come la musica americana, come i film americani, e quindi
ma soprattutto l'essere tutto d'un pezzo, capito? Cioè il fatto che l'eroe non è qualcuno che ha un piano segreto, non è qualcuno che
non deve
essere la perfetta corrispondenza fra quello che lui sente di essere e quello che mostra.
Ma anche il cattivo.
Ho
letto che nelle storie di Tex non ci può essere il doppio giochista,
certo,
che si come in un giallo che alla fine viene svelata la sua reale intenzione. Deve essere tutto chiaro dall'inizio. Qui ci sono i buoni, qui ci sono i cattivi. E molto spesso quando si fa il solito discorso, ma Tex è di destra o di sinistra? Tu forse non sei mai stato investito da questa questione.
No, però qualcosa mi è arrivato.
Tex non è né l'una né l'altra cosa.
È extrapolitico Tex.
Lui è sotto un certo aspetto è anche anarchico, perché non sopporta i ritmi normali della giustizia.
Certo, certo. No. Perché è proprio il personaggio che non può scendere al compromesso, capito? Non può. Il suo agire è morale nelle intenzioni e nelle conclusioni.
Certo.
Questo è quello di cui c'era bisogno in un certo periodo storico. Il cattivo è Lee Van Cleef. Cioè, nel senso, è il cattivo che è cattivo perché si chiama così nel titolo, anche, capito? Cioè, esatto, il titolo che dice quello è il cattivo, lo vedi, è vestito come cattivo, c'ha i baffi da cattivo, si comporta come
che
cattivo.
Che poi all'inizio di quel film c'è una scena meravigliosa, che poi ho scoperto da dove è tratta. Lo svelo all'universo mondo, perché pochi lo hanno citato. C'è Lee Van Cleef che fa il killer di professione, che va da un tizio, si siede a tavola da questo tizio, dice: sai, c'è quello che mi ha dato X dollari per ammazzarti. Sono qui spaventatissimo, dice, tira fuori i soldi e gli dà, io te ne do, ti do questi per ammazzare lui. E Lee Van Cleef risponde: sì, va bene, ma io non lascio mai un lavoro a metà, e lo ammazza. Va da quello che gli ha pagato il servizio e dice: sai, quell'altro mi ha offerto un po' di dollari per farti fuori. Se la ridono. Alla fine, però io non lascio mai un lavoro a metà. E ammazza anche il committente. Questa scena
di una bellezza incredibile.
È tratta da un racconto del manoscritto ritrovato a Saragozza di Jan Potocki. Cioè, pari, raccontano di questo assassino con questo forte senso morale che di fronte al pagamento di una commissione non si tira indietro,
no,
e la porta a termine, fuori da ogni logica di mercato.
È una cosa fantastica, perché di nuovo ti fa capire. Peraltro, vedi, è molto intelligente, perché ti fa capire che cosa è la moralità in questo ambito. La moralità è mantenere la parola data, cioè far sì che le proprie intenzioni seguano perfette azioni e arrivino alle conclusioni che le rendono perfettamente coerenti, capito?
Sì, ma paradossalmente lì il cattivo non spreca nulla, non fa nulla di veramente perfido. È più perfido il brutto, Eli Wallach.
Perché Wallach è proprio il bastardo, capito? È l'inaffidabile.
Esatto, quello che cambierà idea 30.000 volte, falso. Eccetera.
Ma che capolavoro incredibile, che capolavoro incredibile quel film.
No, quello è anche il momento in cui abbiamo sparigliato le carte al western americano.
Sì, assolutamente.
Dove John Ford diceva: beh, fare un film western dopo l'altro non è difficile, basta cambiare i cavalli.
Sì.
Perché alla fine la struttura era quella.
Era quella.
E certe bastardate i personaggi non le facevano. O meglio, c'erano i cattivi che quasi sempre erano gli indiani o qualche bandito. Lì invece c'è tutto questo rimescolio dei ruoli fino allo scontro finale. Che...
Sì. E la storia del western è una storia veramente interessante, perché tu hai il periodo americano, poi il periodo di Sergio Leone, poi lo spaghetti western, che di fatto è il trionfo della satira sul western. Io dico sempre, lo spaghetti western ha fatto il western quello che Don Chisciotte ha fatto alla letteratura cavalleresca, ok? Quindi è riuscito a creare un genere in sé per sé, il genere dello spaghetti western, il genere Don Chisciottesco del western, che ha un valore in sé per sé, e però al tempo stesso rende... Cioè tu non puoi più guardare un Sergio Leone, un John Ford, senza... la prospettiva che ti ha dato lo spaghetti western.
Esatto.
E questa cosa qua è, questa cosa è geniale.
Beh, prima di approfondire questo, permettimi una cosa che ho sempre trovato, certo, irritante: la definizione spaghetti western che arriva dagli americani, che toccati, ma come, questi italiani, questi europei fanno il western come noi, se non addirittura meglio, allora come lo chiamiamo, spaghetti western? Che è un po' al fatto il paio quando negli anni 70 cominciavano a venire fuori tanti gruppi rock progressivi dalla Germania, e l'hanno chiamato krautrock.
Krautrock, mi mancava questa.
Krautrock.
È veramente brutto krautrock.
Ma anche spaghetti western è pessimo, se ci pensiamo.
Sì, da un certo punto di vista è vero.
Praticamente l'atteggiamento di una cultura che quando deve identificarne un'altra trova lo stereotipo e se lo appiccica lì come, certo, un'etichetta. Certo. Quindi,
dovremmo chiamare allora tipo gli ultimi film della Marvel, che ne so, American Cine Panettoni.
Bello, American Cine Panettoni.
Burger Cine Panettoni.
Ma facciamolo subito.
Facciamolo subito.
Questi Burger Cine Panettoni. Black Panther, Burger Cine Panettoni.
È un Cine Panettoni.
con eroi in tutina.
Incredibile.
No, no, comunque, quella stagione lì è stata molto vitale, quella del... Io non vorrei chiamarla spaghetti western,
no, però quella,
western
però,
all'italiana, sì, diciamo così, che poi ha prodotto personaggi che si sono evoluti, poi siamo un po' sfociati nella parodia, ma la parodia ha prodotto anche i film di Trinità.
No, esatto, è la parodia che diventa creativa, capito? Fantastico, è fantastico. Trovo che sia uno dei momenti artisticamente più pregnanti della storia del cinema, quello.
Che poi lì su quei set si sono fatti le ossa persone come Klaus Kinski, che faceva sempre il cattivo. Che secondo me
è vero.
Klaus Kinski andrebbe studiato all'università, perché sì, è un soggetto. Cioè, praticamente un attore così, da quello che so, violento, inaffidabile, che voleva impossessarsi del film, finché era il cattivo del film che dopo un po' di scene veniva ammazzato, pazienza, e questo succedeva sui set dei western. Ma quando è diventato il protagonista con Herzog,
sì,
ho sentito che erano sul set, era guerra tutti i giorni, e questo ha prodotto dei capolavori, nel senso che questo clima un po' malato, il regista che litiga con il primo attore, con il rischio che uno prenda e se ne vada, che pianti tutto lì, ha prodotto dei film, il Nosferatu, Aguirre.
Aguirre è qualcosa di incredibile, sono d'accordo. Sai, lì...
E anche Fitzcarraldo.
Vedi, cioè, lì si aggiunge...
Ma oggi se uno va da un produttore a dire facciamo un film su questo, il produttore sbianca, dice ma siamo pazzi, facciamo un film di
sono idee
cinepanettone
proprio,
con supereroi.
Sono proprio idee pazze, sono proprio idee pazze. E questo è interessante perché, di nuovo, ci riporta al discorso di prima. Quanto è complicato riuscire a fare qualcosa di significativo a livello artistico? Perché ti rendi conto che gli ingredienti che ci vanno per fare un capolavoro spesso sono ingredienti che esulano dal controllo degli autori. Cioè il conflitto fra Herzog e Kinski non poteva essere predeterminato, capito? Non poteva essere, tu puoi predeterminare la sceneggiatura, la struttura e aver tutto in mente, però poi quello che accade quando metti le mani in pasta, quando l'idea artistica diventa artigianato, ok? E allora lì ci sono cose che...
Quel superamento dei limiti imposti dal si fa così, si è sempre fatto così, è veramente quello scontro creativo, costituisce veramente la nascita, il momento in cui esplode quello che è un'opera d'arte, chiamiamola pure così, che a un certo punto cammina sulle sue gambe e può andare in una direzione non immaginata dagli autori. Ed è meraviglioso quando accade.
È così mi viene in mente tutta la cinematografia di Jodorowsky, capito? Cioè i racconti intorno a, la montagna, oddio santo,
la montagna sacra.
La montagna sacra, mi veniva la montagna incantata, ho detto no, quello è un altro, la montagna sacra, il topo, mamma mia, che io c'ho tutti i DVD che hanno rimasterizzato proprio negli ultimi anni e sono uno più bello
dell'altro. E avessero fatto fare Dune.
Il Dune di Jodorowsky. Tu l'hai visto il documentario?
No.
Bellissimo il documentario.
Ma questo è qualcosa che circola da anni, perché, sì, sì. Perché aveva anche ingaggiato...
Io ho il link lì, sopra là, che è incredibile, e adesso prenderò anche gli altri. Il documentario è bellissimo.
Sì, è molto
Jodorowsky's Dune è un documentario bellissimo. C'è un momento stupendo nel documentario in cui a un certo punto intervistano Jodorowsky e lui dice, sai, quando il mio progetto era ormai naufragato, ed è venuto fuori che veniva fuori il Dune di David Lynch. Io ho avuto paura perché ho detto, cavolo, un mostro come David Lynch con questa cosa sicuramente mette la parola fine a qualsiasi possibilità di fare. E nell'intervista fa, e poi ho visto il film e scoppia a ridere. C'è Jodorowsky che fa il dissing a Lynch sul suo Dune.
Il modo in cui tipo lui dice faceva schifo. Ed era contentissimo mentre lo diceva.
Francamente anch'io rimasi un po' così, un po' basito. Però guarda, si capisce che anche lì c'è stato un bel massacro a livello produttivo.
Bellissimo che è stato licenziato lo sceneggiatore tipo a metà e poi il montatore ha praticamente contraddetto una buona parte delle cose che Lynch voleva che fossero fatte nel film, quindi in realtà quel film lì purtroppo è nato male ed è continuato peggio e si vede.
Ma ci sono anche opere che magari acquisteranno nel tempo un valore anche per la loro bruttezza, perché no?
Tipo, ti ne viene in mente qualcuno? Beh, io l'ho citata, io Super Mario. Cioè, per me Super Mario è un'opera bruttissima che rivaluteremo nel prossimo decennio.
No, definirne una adesso, dicendo un giorno...
No, qualcosa che è stato rivalutato, no, qualcosa che tu, per esempio, non so, all'inizio avevi vista e detto brutta, o che era stata definita brutta e che poi è diventata un cult.
Ma guarda che noi accettiamo come grandi successi cose che in realtà sono state fallimentari all'inizio, come i telefilm della famiglia Addams. Oggi sono oggetto di culto, ma come leggevo l'altro giorno sul giornale...
Pur non flop,
Per l'epoca, sì. Credo che abbiamo fatto 60 episodi, che era normalissimo per l'epoca, prima di dire stoppiamo, ma con l'idea è andato male. Solo che poi replica su replica, ma anche Star Trek è partito così, come dire, ma guarda, abbiamo speso tutti questi soldi per fare una serie che non ha visto nessuno. E adesso invece...
Anche Doctor Who, all'inizio, se non sbaglio, non ebbe grande fortuna all'inizio e poi invece...
Però dietro c'è anche un grande scrittore,
È vero.
Tornando un altro matto, Tim Burton, che ha voluto omaggiare Ed Wood. Ma io i film di Ed Wood li rivedrei sempre, perché... Ho anche un po' di immedesimazione in questo tizio che dice, purché si faccia il film, sono disposto a tutto.
A tutto.
Ma il set cade a pezzi, gli attori non sanno recitare... Facciamolo lo stesso.
È quella spinta molto adolescenziale. Tim Burton ha creato una carriera su questa cosa qua. Io te lo devo dire, io non sono un grande estimatore di Tim Burton. A me piacciono molte cose che ha fatto negli anni 90.
Anch'io ho, come si chiama, il salto dello squalo.
Dov'è che lo metti il salto dello squalo tu?
Perché io... Dopo... già la sposa cadavere non mi ha convinto moltissimo. Come si chiama? Big Fish.
Big Fish
mi è piaciuto molto invece.
È bellissimo. No, è bello Big Fish. Il romanzo è uno dei miei romanzi del cuore. Quindi il film... Diciamo che secondo me il film ci prova nel modo in cui può provarci. Ok? Al meglio in cui può provarci. Però dopo quello io... Tim Burton l'ho visto ripetere i suoi piccoli archetipi su cui ha costruito comunque un immaginario. Cioè, ricordiamoci, il successo che ha avuto è perché ha costruito letteralmente un immaginario unico.
Io ho visto il suo primissimo film, Frankenweenie. Sì, praticamente è già lì.
Sì, sì, sì.
Cioè, eravamo negli anni Ottanta, però quella roba lì
già avanti, sì sì sì, è vero, è vero. Ma poi anche Beetlejuice, cioè nel senso lui ha fatto dei film, poi vabbè i due Batman, vabbè, ma di cosa parliamo, cioè sono due straordinari film. Però poi dall'altra parte appunto lui è diventato l'autore che ha cominciato a ripetere se stesso, e questa cosa qua è un peccato, perché poi c'ha tante ci cadono su quello,
Beh, è inevitabile, mica tutti sono Michelangelo che a 20 anni scolpisce la Pietà e dice vabbè è andata bene, adesso ripeterò questo tutta la vita. No, continuerò ad evolvermi, a cambiare continuamente. La gente vuole sempre quello che facevo a 20 anni e invece faccio qualcos'altro.
Sì.
Ma non tutti hanno questa presenza di spirito.
E questo, questo coraggio anche, perché ci vuole...
Sì, beh, poi sai, col cinema come con qualsiasi prodotto dell'industria culturale, c'è chi ci mette i soldi, che ti mette i famosi... le famose condizioni, sì. Se chiama a te perché vuole un film alla Tim Burton, chiama sì. lui Tim Burton,
sì.
E quindi è inevitabile cadere negli stilemi che si ripetono.
Sì, sì, sì. Ciò che mi ha fatto apprezzare, non so se l'hai visto tu il film che non esiste, Matrix 4. L'hai visto il quarto? No, non l'hai visto. La trilogia l'hai vista?
No.
Ah, non sei un appassionato? No, allora...
Ho visto il primo e basta.
Il primo, ok. No, perché tipo, per quanto sia un film orribile, Matrix 4 è un film orribile, che non avrebbe mai dovuto essere fatto, però almeno è il coraggio di dire, visto che chiedevano il quarto film da molto tempo, volevano tipo i produttori che facessero un quarto Matrix, perché in fin dei conti fanno lo volevano, hanno fatto un Matrix 4 che contraddice in modo totale qualsiasi possibile aspettative su Matrix.
Allora, è orribile.
Cioè, nel senso, è un film orribile. Quindi è bella solo l'intenzione.
Ma vedi, questa cosa poi si applica anche al fumetto. Un autore molla, va in pensione oppure va all'altro mondo. E cosa facciamo adesso con i personaggi che ha creato? E, primo bisogna capire chi ha i diritti e che può dire ok, continuiamo, facciamo altre storie, storie apocrife, storie dove lo portiamo avanti il personaggio. Se gli aventi diritto dicono ok, si può fare, questo viene fatto anche contro la volontà dell'autore.
Certo.
Ci sono stati pochissimi casi, è stato Charles Schulz che ha detto i Peanuts finiscono con me, io smetto di disegnarli, basta, nessuno, o Bill Watterson con Calvin e Hobbes.
Certo.
A un certo punto ha detto basta, ho detto quello che avevo da dire, è finito. Ma questi personaggi che poi entrano nell'immaginario e sono collocabili come diritti in zone grigie, sì. E Ted Tarzan... Di chi è Tarzan oggi? Sherlock Holmes. Possiamo farci anche noi un film su questi personaggi.
È vero.
Ma man mano che si avvicina il momento della scadenza dei diritti, per esempio in questo momento fumettisticamente ci sono 3 o 4 Conan in giro per...
Ah sì? Sono scaduti i fumetti? E i fumetti, scaduti i diritti?
Credo di sì.
Ah, ok.
Fatto sta che c'è un Conan fatto a fumetti americano, che era quello che facevano già... negli anni 70 alla Marvel, ce n'è uno francese.
Ah, okay,
e adesso anche la Panini ha prodotto un Conan che si incontra con Drago Nero, quindi certo, un crossover, certo. Panini, Bonelli, eccetera. Quindi adesso vedi,
gabbia aperte.
Il problema è il personaggio è degli aventi diritto fino a un certo punto, e possono anche tutelare, dire no, boiate sul mio personaggio, basta. Però c'è anche il fatto che a un certo punto appartiene anche ai lettori, anche al pubblico. E se questo pubblico, come è accaduto con Sherlock Holmes, ma come? È morto? No, non può essere morto. Tu, Conan Doyle, fallo resuscitare, fallo tornare.
Certo, certo. No.
Pinocchio è rimasto impiccato lì, con l'odio ha detto la storia è finita, Pinocchio ha fatto una brutta fine. No, assolutamente, la storia
Pinocchio
deve continuare.
È dappertutto, sì, 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 sì. James Bond, che invece sono incazzati vabbè, spoiler però, nell'ultimo succede una cosa, mettiamola che in realtà tutto ha fatto incazzare chiunque. A me è piaciuto l'ultimo film.
Io non l'ho visto, perché non lo seguo.
Non lo segui? Ah, ok, pensavo dall'espressione che ti avesse fatto schifo il film.
Ma posso immaginare queste scelte.
Infatti, tipo, è stato il 2018 che sono scaduti i diritti delle opere di Lovecraft, e Cthulhu è finito dappertutto in ogni forma possibile. Nyarlathotep è finito nei circhi, nei film, nei fumetti, nei giochi da tavolo. cavolo, quello è un altro ambito in cui quando scadono i diritti di qualcosa o qualcuno, boom, cioè nel senso escono centinaia di giochi, anche alcuni molto belli. Io sono un appassionato di giochi da tavolo, quindi sono molto divertenti. Però sì, questa è una cosa interessante di chi è la proprietà.
No, perché c'è una proprietà legale, l'autore, certo, o i suoi eredi o il suo editore, se ha fregato i diritti all'autore, perché succede anche questo.
Sì, sì. Che ci fa tornare a The Rings of Power, la Tolkien Estate. Che da...
beh, è lì, è arrivato Bezos con un po' di contanti.
Ermalloppo.
Improvvisamente sono diventati più malleabili.
Cosa interessante di chi è Galadriel, cioè nel senso è dell'immaginario di Tolkien, è dei lettori, è di chi ne acquisisce i diritti. È una domanda impossibile a cui
rispondere. Ma oggi è diventato difficile anche perché c'è il feedback immediato. Ho visto il film, ho letto il fumetto, ho letto il romanzo, mi è piaciuto o non mi è piaciuto, in un attimo parte la discussione, parte il forum, eccetera.
Sì.
Una volta non era così,
sì.
Piaceva, iniziava il passaparola e cominciava a diffondersi il prodotto culturale, oppure non piaceva e finiva nel dimenticatoio.
Certo.
Amen. I motivi per cui non piaceva, io Galadriel la immaginavo così, un altro che dice secondo me doveva essere un po' diversa. Oggi è una discussione continua e che secondo me fa anche gioco a... fa anche promozione.
Ovviamente. Beh, ormai il drama è diventato parte integrante di quell'hype marketing, sì, di cui parlavamo all'inizio. Uno degli esempi che mi sembra aver contrario, non so se magari mi sbaglio, però la sensazione è che uno degli esempi proprio contrari a questa cosa sia Disney. Cioè i personaggi di Walt Disney in qualche modo mi sembra che siano, nella differenziazione, che poi hanno preso forme diverse nel tempo, però sono riusciti a mantenere una sorta di carattere. Io ero un lettore di Topolino e di Paperino, Pick Up e via dicendo, quando ero piccolo, poi ovviamente per un po' di tempo ho abbandonato, però quando mi è capitato qualche anno fa di riprendere in mano un Topolino e un Paperino degli ultimi anni, mi è sembrato di vedere dei personaggi che nelle differenze che hanno sviluppato nel tempo sono riusciti a mantenere una sorta di carattere, una sorta di... ed è incredibile perché, cazzo, Disney...
Ma questo perché i fumetti Disney sono prodotti... in Italia e in Danimarca sostanzialmente,
okay.
In America neanche ci pensano a produrli, cioè,
non ci sono fumetti Disney,
quindi praticamente no, se ci sono sono quelli nostri, li produciamo
noi.
Quindi diciamo che si è mantenuta un'identità che è praticamente quella del Topolino che potevi leggere negli anni 90, negli anni, sì, 80, negli anni 70, quella lì è stata mantenuta. E siccome è l'unica produzione a fumetti che poi va in tutta Europa e credo anche venga tradotta negli Stati Uniti, allora è facile mantenere linea,
certo.
Di condotta dei personaggi. Ma questo accade anche in assenza di una parallela produzione di animata.
Ah, sì.
Perché la Disney film con Paperino, con Topolino, non ne fa più da secoli.
Sì, cos'è?
Quindi questa differenza non possiamo coglierla perché non la fanno più.
Certo. Questo è vero, questo è vero. Sono rimasto sempre perché mi è sempre sembrato che fossero talmente popolari, talmente nelle mani di tutti questi personaggi, che fosse facilissimo far diventare... Beh, poi in realtà ci sono anche tipo il Topolino zombie, il Topolino horror, il Paperino, ci sono queste reinterpretazioni... Però mi sembra parso che abbiano mantenuto un controllo che, non so, è sorprendente.
No, ma sono bravi dietro, ci sono dei dirigenti molto bravi che sanno dosare la creatività degli autori in funzione del mantenimento dell'aspetto dei personaggi, della filosofia dei personaggi,
certo,
praticamente.
Sì, esatto, è quello, la specificità
perché
dei personaggi.
Perché la cogli anche dal segno addirittura.
Cioè io immagino che ci voglia veramente un controllo enorme a livello di autorialità per poter mantenere questa cosa qua. È ciò che mi ha sempre stupito, perché quando, nel senso, adesso prendi Tex, diciamo, Tex è rimasto immutato nei decenni e non c'è dubbio, però il bacino di lettori di Tex è un bacino di lettori diverso rispetto invece a Disney, cioè nel senso Tex lo conosce La popolazione di lettori che si è appassionato e che magari ha tramandato ai figli la passione per Tex, I personaggi Disney invece sono comunque ovunque in tantissime forme.
Sì, però io credo che siano stati, non so quanto volutamente, confinati mm-hmm. nei fumetti, okay. i personaggi classici, quelli da cui è nata tutta la storia,
certo,
cioè,
certo.
Topolino, Paperino, eccetera. Il fatto che non si producano cartoni animati da tantissimo tempo
è vero, questo fa la differenza.
Vuol dire che, come dire, li mettiamo lì se viene fuori qualche idea interessante, perché no? Potremmo anche farci un film, perché sono nostri. L'importante è che non li usi nessun altro.
Esatto.
Il discorso della tutela legale dei diritti. Però poi ci sono delle ripercussioni curiose, perché io ho sentito parlare da un mio amico che disegna per la Disney, che come me va alle fiere, eccetera, e tutti quanti dicono: bambini, andate lì, c'è un disegnatore della Disney, eccetera. E allora lui si mette lì con tanta buona volontà: caro bambino, cosa ti disegno?
Certo.
Vuoi che ti disegni Topolino? E il bambino guarda: e chi è Topolino?
Chi è Topolino?
Ah, vuoi Paperino? E chi è?
A cosa gli chiedo?
Ma tu sei un disegnatore Disney, mi disegni Saetta McQueen?
Che cazzo è Saetta McQueen? Aspetta.
Ma come, Rick? Saetta McQueen?
L'ho trovato impreparato su qualcosa.
Ma dai,
Saetta McQueen.
Il cartone delle macchine.
Cars.
Sì.
Ma io non ho mai visto Cars.
Ma come non hai visto Cars? Guardati Cars, bestia di Satana.
Bestia di Satana, hai capito qua cosa ti...
E io che scrivo Weda con la W. Questo è grave. Questo è grave.
Aggressività ancora per la con Sabaco. Ma che
beh, potevo citare, che so, Mulan o qualsiasi cartone Disney recente. Insomma, capito, la popolarità di questi personaggi a fumetti è sì, anche questa è confinata
è mitigata, certo.
A un settore di lettori che cominciano anche a si è parecchio alzata, insomma.
Sì, 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 assolutamente,
perché non viene rinforzata dalla presenza su altri media.
Sì, è meno diffuso su altri media.
Poi non so, ci saranno delle strategie loro che che ignoro.
Credo che sia anche questo, sicuramente. Senti qua, l'ultima domanda prima di passare alle domande che ci faranno i nostri amici online. È una domanda inevitabile dopo questa chiacchierata. Il personaggio Giuliano Piccinino qui dentro, ok?
Sì.
Fumetto di cui trovate il link in descrizione. Di chi è?
Beh, no.
Facciamo un scenario fantasy, ok? Che però spero che sia veri. Questo fumetto diventa ipervirale.
Un successo
planetario, viene tradotto in coreano, in bulgaro,
Corea del Nord, ovviamente.
Corea del Nord, ovviamente, giapponese, dappertutto, anche kenyota, ovunque. Giuliano Piccinino diventa un personaggio che valica in modo totale la persona che rappresenta. Di chi è questo personaggio? Cosa ne faresti di questo personaggio tu?
La cosa buffa è che pochi giorni fa si è svolto il Nairobi Comic Con, dove c'è stato un mio amico che ha fatto un reportage, quindi anche in Kenya ci sono i fumetti, ecco.
Ragazzi, scusatemi.
No,
sono
grazie a Daniele Statella che ha rappresentato il fumetto italiano a questo.
Bellissimo.
Ci sono delle belle foto sulla sua pagina, figo. Dove si vede...
Quindi sei arrivato. Supponiamo
che il successo mondiale sia nasca, scoppi proprio
boom.
Dal.
Ok.
Vabbè, il problema è che finché sono in vita io e per 70 anni credo i miei eredi, dopo la mia dipartita, sono io a decidere cosa fare del personaggio. Che
esatto. Che cosa decideresti di fare? Cioè, nel senso, diresti questo personaggio. Finisce.
Ah, no, non mi sono posto il problema, però no, allora, se c'è un utilizzo da parte di altri media, vogliono farci il gioco da tavolo, vogliono farci okay. il film, vogliono farci il cartone animato, eccetera, parliamone.
Ma se vogliono fare
ma la continuazione senza di me,
quello no. Tipo Giuliano Piccinino che diventa Jena Plinsky in Fuga da Valdagno. 2056 Fuga da Valdagno.
2056 ma
Valdagno 2049.
Valdagno l'anno 2049.
Beh, no, perché... ambientato negli stabilimenti Mazzotto, ci può stare.
Ci può stare, no, ambiente... l'archeologia industriale lì fa la sua porca figura. No, la domanda adesso, al netto poi della giocosità, però, è perché io... per me è sempre interessante quanto un autore in qualche forma mette se stesso come personaggio in un libro. È sempre una cosa che è interessante, perché secondo me è stimolante, però può portare anche a delle distorsioni, ok? Soprattutto quando il personaggio poi diventa molto più famoso della persona. È una cosa...
Ma, scusa, qui abbiamo un esempio enorme, Zeo Calcare.
Sì.
Quindi questa domanda andrebbe rivolta a lui.
Allora prima o poi lo porteremo qua.
No,
in studio.
Perché davvero lui è un personaggio che scrive e disegna lui, che è se stesso, e che non a caso ha avuto anche la sua bella serie, su cui ha avuto un grande controllo, da quello che so, fino al punto di doppiarlo praticamente.
Assolutamente.
Perché non può essere diversamente da così, ecco. E... non voglio augurare un cambiamento di status a Zeo Calcare, però nel mio caso, ecco, non ci ho ancora pensato a cosa...
Ci penserai quando il successo planetario arriva.
Sì, arriva. A quel punto lì, ripeto, io sono... Discutiamone.
Dai. Giuliano, è stata una chiacchierata fantastica. Se sei d'accordo, adesso andiamo a leggere qualche domanda delle persone che ci seguono, che sicuramente hanno... un sacco di cose da dire. Sei d'accordo?
Sono pronto a tutto.
Sei pronto a tutto? Perfetto. Io chiudo la puntata. Per chi è stato in differita, invece, grazie mille per aver visto il video. Diffondetelo. Io metto sotto i riferimenti anche per conoscere il lavoro di Giuliano, e ovviamente metto anche il link per questo fumetto, che è veramente un'opera, è un'opera gustosa. È proprio, me la son gustata leggendolo, e quindi andate a prenderlo. Grazie mille per il fumo, Fede. Noi ci vediamo domani, anzi mercoledì 23, con Feed e con Daily Cogito. E Giuliano, grazie di nuovo.
Grazie a voi.
Voi in live non uscite, perché adesso rispondiamo alle domande. Buona giornata a tutti. Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.